Book Stop, interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Secondo lei, se la riforma sulla giustizia che si sta profilando attribuirà ai magistrati anche la responsabilità civile, questo fatto potrebbe contribuire a garantire una conduzione delle inchieste priva di depistaggi e delle ingerenze che caratterizzarono quella relativa alla strage di Piazza Fontana?
Risposta sincera è no, non credo, ma ti dico, non voglio entrare nel merito del referendum che ci sarà, se è giusto o sbagliato, perché come ti ho detto prima sono uno scrittore, non sono un giurista e non ho, sarò ancora più sincero, non ho neanche particolare interesse a questi tecnicismi giuridici. Cerco di risponderti a buon senso e su Piazza Fontana e anche su Piazza della Loggia, in un certo senso che conosco bene, su cui sicuramente io ho potuto vedere pagine di grande nobiltà da parte della magistratura e anche pagine veramente di approssimazione spaventosa. Fermo restando questo, però, in tutti e due i casi va detto che se la magistratura è stata come dire, colpevole, è stata anche perché è stata dirottata su un altro binario. Non so se mi spiego, è come quando un treno lo fai passare su un altro binario. Se i servizi segreti, intendo dire, nascondono cose ai magistrati o addirittura ne danno di false o fanno scappare testimoni, guardate che sto dicendo, non vi sto parlando, come dire, di un film con Tom Cruise, vi sto parlando della realtà, nel senso ci sono altri ufficiali dei servizi segreti sono stati condannati per queste cose, per aver insabbiato, per aver depistato, per aver favorito la fuga all'estero di testimoni. Quindi sinceramente sarebbe fondamentale mettere la responsabilità del magistrato nel momento in cui il magistrato è stato portato fuori strada da una botta, cioè praticamente gli è stata fatta cambiare strada con l'inganno. Sinceramente non credo. Poi con questo non voglio dare un giudizio sul referendum attuale, ripeto, ci possono, ma proprio mi alzo le mani da ignorante, da incompetente su questo. Però se mi chiedi sullo specifico, se su Piazza Fontana in generale, credo che ci siano state delle colpe della magistratura, sicuramente, adesso nel caso anche di approfondire più di tanto, però credo che per molti versi la magistratura sia stata anche letteralmente dirottata su altre strade, che quindi non abbia avuto poi tutto questa come dire, non ci sarebbe stata una particolare conseguenza se ci fosse anche una legge sulla responsabilità civile, capisci? A molti errori sono stati commessi comunque perché costretti da circostanze o da altri fatti.
Alla strage è seguita quasi immediatamente la morte di Pino Pinelli e, come conseguenza ulteriore, 3 anni dopo, la morte del commissario Calabresi. Perché non hai incluso nel racconto anche questa vicenda?
Allora, sinceramente è stato semplicemente per una questione di spazio. Nel senso, in parte si torna ancora alla famosa frase di mia mamma su Piazza Fontana il giorno in cui... Mi spiego meglio, quello che io, adesso tra l'altro noi, menzioniamo anche il disegnatore perché è anche giusto, non è qui, però è un fumetto, è sempre il lavoro di quattro mani, quindi io e Matteo Fenoglio, che è il disegnatore di questo lavoro, volevamo fare, era come dire ritagliare col taglierino Piazza Fontana da tutto il suo contesto, perché se guardi non parliamo neanche degli attentati di prima, dell'autunno caldo, eccetera, eccetera. Perché volevamo far risaltare il momento in cui l'Italia, che pensava di stare andando verso una primavera, di lasciarsi alle spalle le scorie della Seconda Guerra Mondiale, eccetera, eccetera, nonostante l'autunno caldo, nonostante tensioni politiche, eccetera, come dicevo prima, non pensava l'Italia che si poteva andare in banca e morire per una bomba. Per quello è un atto di guerra. E questa è una cosa assolutamente folle. E quindi il caso Pinelli, il caso Calabresi, se li avessi inseriti in un certo senso avresti dovuto inserire anche le Brigate Rosse, perché in un certo senso nascono come conseguenza di questo. Il caso Sofri, che sostanzialmente nasce come conseguenza di Calabresi, perché comunque la sentenza su Calabresi è una sentenza su cui pesano grossi dubbi e che comunque porta alla conseguenza alle conseguenze penali su Sofri, lotta continua, eccetera. Noi abbiamo fatto una scelta precisa, però preciso non era mancanza di rispetto. Poi figurati, sul caso Pinelli io ho un rapporto storico con la famiglia Pinelli, ho intervistato Liccia, le ho dedicato un altro fumetto proprio sulla storia di Liccia, su un altro libro sempre del Becco Giallo, però questo lavoro lo volevamo fare proprio imperniato su Piazza Fontana e far risultare il giorno dell'orrore. Dell'orrore e dello stupore dell'Italia di fronte a un attentato del genere.
Potrebbe prendere in considerazione di scrivere una graphic novel anche sulla vicenda di Giulio Regeni?
Oddio, bella domanda, beh, qui sarò brevissimo. Sì, però non è nei miei progetti attuali. E banalmente bisogna, cioè, fare un fumetto, sai, bisogna anche un fumetto su Piazza Fontana, Piazza della Loggia o Genova, avere le fonti giuste, proprio a livello documentale. Il fatto Regeni è un fatto in cui temo che per trovare documenti ci sia ancora troppa poca distanza tra la scrittura e il fatto. Mi spiego meglio, è una cosa molto pratica, nel senso, su Piazza Fontana puoi trovare una bibliografia sterminata e con poca fatica, ti assicuro, trovi anche tutti gli atti processuali. Tutti. Su Giulio Regeni è come dire, è camminare su un terreno ancora liquido, ancora molto, 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 molto poco assestato. Per cui sicuramente è una tematica interessante. Non lo escludo per il futuro, però non è nei miei progetti attuali.
Le sue pubblicazioni presentano un costante impegno civile che emerge dalle scelte degli argomenti e dal modo anche in cui sono narrati. Cosa, oltre a questo impegno, la guida nella scelta di un evento o di un personaggio da narrare?
Bella domanda, nel senso, sai che sotto certi punti di vista sembrerà banalizzato, però è l'istinto, nel senso che, come ti ho detto, Piazza Fontana mi ha influenzato ed è chiaro che Piazza Fontana porta tutto un lascito, come un'eredità, nel senso che per chi è nato come me, con un certo impegno civile, se ti interessa Piazza Fontana non potrai non interessarti a Pinelli, non potrai non interessarti a Piazza della Loggia. I giorni di Genova li ho vissuti, la strage di Bologna, ho conosciuto i familiari anche lì. È un po', in un certo senso, un imprinting naturale che ti viene come scrittore, ecco. Per altri possono esserci, non so, la fantascienza, e per me invece è questo tipo di impegno. Se ci pensi, in effetti, ha anche altri lavori che apparentemente potrebbero essere sganciati da questo filone, penso a Van Gogh, a Merino, a Belushi, sono comunque, hanno una loro particolarità civile quando non politica. Merlin, in un certo senso, è una storia che comunque parla di condizione femminile, di Star System, di anni 60. Van Gogh parla della solitudine dell'individuo e del dolore di un individuo. In un certo senso, diciamo che le esistenze tormentate mi hanno sempre affascinato. Dirti perché non lo so. Sicuramente credo che si torni alla risposta di prima. È quello che tu vivi in famiglia ti forma, e probabilmente il papà partigiano, la resistenza, l'antifascismo sono cose che fanno parte del mio essere e portano anche la mia mente, il mio sguardo a posarsi in un certo modo anche su certe vicende e a portarmi la voglia di raccontarle, tutto qui.
Lei, come ci ho detto prima, era piccolissimo quando avvenne il tratto di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia, argomenti di cui le sue opere di giornalismo. Per lei erano fatti ormai storici, anche se forse più noti rispetto a quanto lo siano oggi gli studenti. Ha però affrontato anche eventi a lei contemporanei, come il G8 di Genova del 2001, su cui ha scritto una graphic novel e un romanzo. Quanto condiziona la narrazione la distanza temporale di un evento?
Bella domanda. Allora ti rispondo sul piano tecnico. La condizione, proprio come ci accennavo prima, la ricerca documentale. Io ho scritto anche un libro su Matteotti, di cui sono molto, molto fiero. È il delitto Matteotti, intendo dire, il deputato socialista ucciso nel 1924 dal regime fascista. Allora, è chiaro che, per intenderci, siccome la narrazione, a volte magari i ragazzi pensano che sia, non so, la musa dello scrittore che si posa sulle spalle, che ti influenza e tu cominci a scrivere rapito da questa ispirazione. In parte è vero, in parte, anzi, forse ti dico anche il momento più bello della scrittura della narrazione. Però è chiaro che poi c'è anche altro, la ricerca documentale. Cioè, se tu parli di cose come Piazza Fontana o Matteotti, è chiaro che devi cercare degli atti processuali, è chiaro che devi parlare con i parenti, eccetera, eccetera. Ed è chiaro, molto banale, scusami persino per la banalità, che Matteotti non ne trovi mica tanto. È chiaro che banalmente devi fornire al tuo disegnatore delle reference fotografiche, ok? Ed è chiaro che su Genova di reference fotografiche ne trovi a bizzeffe. Fai Genova 2001, Carlo Giuliani, Scuola di Diaz, trovi filmati, trovi di tutto. La macchina su cui è stato rapito Matteotti, fai un po' più fatica a trovarla, capisci? Banalmente, come erano vestiti? Sì, trovi qualcosa. Qual era la faccia dei protagonisti? Qualcosa trovi, però sono ricerche molto, molto, molto più difficili. E quindi la distanza temporale influisce innanzitutto sull'aspetto tecnico. Anche se, detto proprio fuori dai denti, il lavoro sempre quello è, nel senso, se hai dei parenti delle vittime o dei testimoni di quegli eventi, li pigli. Se no, cerchi libri. Io, per esempio, su Matteotti, ti faccio l'esempio, fui molto contento, e una delle fonti che preferì fu il libro di memorie che scrisse il primissimo giudice del caso, che era un certo del giudice, scusa il gioco di parole, era del giudice, si chiamava così, ed era un magistrato molto anziano, rigorosamente neanche antifascista, come dire, rigorosamente ligio alla legge, talmente ligio che cominciò subito a fare le pulci all'apparato fascista, eccetera, e fu quindi trasferito da quel caso e portato a Catania, perché all'epoca il regime ancora non poteva far fuori uno come del giudice. Lo fece fuori in questo modo. Il suo libro di memorie, scusami se mi dilungo, ma è una cosa che comunque può essere curiosa proprio sulla tua risposta, sulla tua domanda, fu come sentire la sua voce, capisci? Non potendo più, perché del giudice è morto poi era già vecchio nel 24, è morto quasi centenario dopo aver dato alla stampa questo suo libro di memoria, era come veramente sentire una voce, peraltro scritta con l'italiano aulico di quell'epoca, capisci cosa intendo, no? C'è un italiano molto arzigogolato, ricco di termini arcaici, eccetera, e ha influenzato anche il mio modo di scrivere Matteotti, perché chiaramente non ho fatto parlare i personaggi come parlerebbero oggi, Non è che gli faccio dire, oh raga, andiamo a prenderci una birra, ecco, bisogna farli parlare coerentemente con quel periodo. Quando ho scritto Socrate, il mio lavoro più grosso è stato proprio tecnico, cercare un italiano che fosse compatibile con quello aulico degli scritti di Platone su Socrate e contemporaneamente più veloce rispetto alla forma fumetto. Quindi la prima cosa che condiziona la narrazione è proprio l'aspetto tecnico. Il resto te la faccio breve, è puramente passione. Cioè, se t'appassioni alla cosa, guarda, scrivere di Piazza Fontana o scrivere di Socrate è la stessa cosa, nel senso che alla fine quella musa che ti si posa sulle spalle e che ti parla e che ti porta a scrivere, se non c'è, non gli puoi ordinare di appoggiarsi lì e di parlarti. Proprio se non c'è, non ci sarà mai. E chiaramente, ripeto, quando ti parla ti porta altre cose, come ti dicevo, particolarità tecniche che ho cercato sempre di, ho cercato adesso di spiegarti, ma che sono puramente, come dire, dovute al fatto che un caso vecchio ha certi tipi di difficoltà, un caso nuovo ne ha altri, ma anche di linguaggio, anche di ricerca delle reference, di immagini, dei protagonisti, eccetera, e sono 1200, però sono cose che sostanzialmente uno prende e affronta.
Quanto sta accadendo in Ucraina è terribilmente semplice. La Russia ha attaccato l'Ucraina. È terribilmente complesso la storia dei due paesi, i rapporti nel corso dei secoli, le vicende politiche ed economiche, il ruolo dell'Europa e della NATO. Non solo per non studenti, ma anche per degli adulti acculturati. Un'opera di graphic journalism, secondo lei, potrebbe aiutare o rischierebbe di semplificare eccessivamente la questione?
Secondo me no, si tratta solo di onestà intellettuale di chi la fa. Ok, prima ho citato De André, te lo voglio citare ancora. Una cosa che a me ha sempre colpito di De André è una, oltre alla bellezza delle sue canzoni, mi chiedo scusa, io ogni due incontri faccio una citazione di De André perché per me è stato letteralmente un maestro di vita, non solo un grande cantautore. Però quello che ti voglio citare non è una canzone. A un certo punto io ho trovato una vecchia intervista a Fabrizio De André in cui l'intervistatrice diceva: ma tu hai scritto canzoni contro la guerra, sul massacro degli indiani, sulla condizione degli omosessuali, sulla condizione dei rom. E De André con molta umiltà rispondeva una cosa tipo, lo cito a braccio, per cui magari sbaglio le parole ma non il concetto, diceva: e non ho risolto nulla, nel senso che purtroppo non ho restituito la vita a chi è morto in guerra, non ho migliorato la condizione degli omosessuali né di quella femminile, però sì, diceva, mi rendo conto che le mie canzoni ancora adesso, dopo tanti anni, vengono cantate, vengono raccontate, vengono ascoltate dai giovani e probabilmente fanno vibrare delle coscienze, generano emozioni, e questo in fondo è quello che deve fare la canzone. Ecco, parafrasando De André, e senza voler, non pretendo, non è che sto paragonando me per il fumetto quello che De André è stato per la canzone, sto facendo un concetto, parlando diciamo di un panorama un po' più ampio, più generale. Il fumetto è una forma artistica e come tutte le forme artistiche questo deve fare, deve emozionarti, deve far vibrare delle coscienze. Non è il sostitutivo di un saggio storico, anche quando fai un'opera di graphic journalism, quindi il più possibile aderente ai fatti e alle verità processuali, come io ho cercato di fare a Piazza Fontana e ancora di più con Piazza della Loggia, dove proprio io e Matteo Fenoglio abbiamo partecipato ai processi, nel fumetto ci vedi mentre prendiamo appunti, perché è quello che abbiamo fatto. Nonostante questo, ti dicevo, un'opera di graphic journalist, secondo me, sbaglia se si propone di essere pura saggistica, allora fai un saggio. Quindi per rispondere alla tua domanda, no, non è che semplificherebbe la questione, ma se ben fatta, e quando dico ben fatta intendo fatta con onestà intellettuale, quindi senza doppi fini, senza nascondere le cose, con onestà intellettuale e professionale, un'opera di graphic journalism sarebbe utilissima, magari non adesso, perché secondo me non puoi farla durante un fatto, questo è un problema che però purtroppo va detto, il graphic journalism lo fai quando il fatto si è depositato, quando si è sedimentato in un certo senso. Ma deve proporsi l'opera di graphic journalism di far vibrare delle coscienze, di destare delle emozioni e di trasmettere della memoria. Ecco, questo è importante.
Grazie.
Unisco il mio ringraziamento e il mio augurio davvero di cuore.
Ciao.
Grazie a voi e salute. Ciao.
Grazie, arrivederci.
Avete ascoltato Bookstop, il programma di interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.